ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Freddo in Italia e in tutta Europa, e nelle nostre città c'è un esercito di senza tetto, persone che sono costrette a dormire in strada. Che cosa si sta facendo per alleviare i disagi di queste persone? Io sono Alessandro Guarasci, in regia Gianmarco Murroni e Daniele Giorgi.
Lo scorso 20 gennaio, a pochi metri da Piazza San Pietro, è stato trovato morto a causa del freddo un senzatetto nigeriano di 46 anni, di nome Ewin. La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti altri senzatetto recentemente deceduti a Roma, nelle stesse drammatiche circostanze.
E allora, era il 24 gennaio del 2021 e il Papa ricordava la morte di un senzatetto a pochi metri da San Pietro. Pensate che sono almeno 700.000, davvero un esercito, le persone senza dimora nell'Unione Europea, e queste sono aumentate del 70% negli ultimi 10 anni. Ecco, il numero dei senzatetto è diminuito durante la crisi pandemica grazie appunto alle misure d'emergenza che sono state pensate per dare rifugio ai più vulnerabili, ma rimane comunque su livelli molto, molto elevati. E ora appunto rischia di crescere di nuovo per via del caro bollette o dello sblocco degli affitti in tante città. Ecco, uno studio della Fondazione Abbé Pierre ha dimostrato che però mobilitando meno del 3% delle sovvenzioni previste nel bilancio del piano di recupero post-Covid, l'Unione Europea e tutti gli Stati membri sarebbero in grado di alloggiare subito, tutti senza tetto in Europa, in condizioni dignitose per almeno un anno intero. Allora, noi siamo partiti dalla situazione in Europa per arrivare però a quella italiana, e abbiamo in linea Michele Ferraris della Federazione Italiana per le Persone Senza Dimora. Buon pomeriggio, Ferraris.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, la situazione italiana è grave, questo lo sappiamo, si parla di un numero di circa 50.000 senza tetto, secondo me tra l'altro una stima in qualche modo anche un po' sottovalutata. Qual è la situazione, soprattutto chi sono i nuovi senza tetto?
Dunque, i nuovi senza tetto, rispondo subito alla domanda, sono persone che erano ai limiti della sopravvivenza, della chiusura del mese, che vivono situazioni difficili familiari, magari di separazioni, o che hanno problematiche psicologiche, di difficoltà o difficoltà personali, lavorative, qualunque tipo di difficoltà che può intervenire nel corso della vita della persona, che se in situazione di particolare difficoltà o debolezza fa un cambio repentino e provoca tutta una serie di concause di relazione a catena che portano poi una persona a perdere i legami, il senso comunitario, gli affetti, e quindi trovarsi di colpo magari in mezzo a una strada. Basta una separazione per dover trovarsi a vivere in macchina, ad esempio.
Certo.
E questo ovviamente poi porta a tutta una serie di relazioni, di cause successive. Questo ha portato ovviamente con la crisi pandemica, la crisi economica, la perdita dei posti di lavoro, le problematiche relative all'aumento delle bollette, ovviamente aumenta questo divario e aumenta questa spinta verso il basso delle fasce delle persone più deboli.
Senta Ferraris, possibile che addirittura ormai in macchina vivano interi gruppi familiari?
Dunque, sì, ci risulta, e ci hanno relazionati i nostri soci in giro per l'Italia, che ci sono situazioni di questo tipo, nuclei familiari che purtroppo vivono in macchina in queste condizioni. Ovviamente noi auspichiamo e spingiamo affinché i servizi sociali di ogni comune intervengano, perché è il loro dovere, è il dovere nostro, dello Stato italiano, di intervenire a tutelare le persone residenti o che comunque gravitano sul territorio italiano. Questo è auspicabile, noi spingiamo perché avvenga ciò. Ovviamente sono situazioni limite che non devono verificarsi, ma non devono verificarsi per le famiglie, così come per gli italiani, gli stranieri, i giovani, i singoli, gli anziani, cioè chiunque non deve meritare una vita di questo tipo.
Senta Ferraris, una parte, diciamo, importante delle responsabilità sta in capo ai comuni, però quello che sembra in Italia tuttora mancare è proprio una politica nazionale invece unitaria affinché le persone non finiscano in strada. Io l'ho accennato inizialmente, sono ripartiti gli sfratti e questo è solo, diciamo, buttare ulteriore benzina sul fuoco.
Certamente, manca una politica nazionale, manca una pressione nazionale sui comuni, anche se bisogna dire che negli ultimi anni il Ministero del Lavoro ha comunque recepito alcune delle istanze che abbiamo sollevato e colto anche gli aspetti positivi di alcune buone pratiche provenienti dall'Europa e dall'America che abbiamo portato in Italia, come ad esempio l'Housing First, e l'ha inserita come pratica nelle nuove progettazioni nell'ambito del PNR. Prima menzionava la Fondazione Rio Pierre, il report che diceva che si può, appunto, con una piccola percentuale di questi fondi alloggiare le persone. In effetti sì, e questo è un obiettivo per il quale stiamo noi collaborando a stretto contatto con il Ministero, perché nell'ambito dei vari fondi, il PNRR, REACT-EU, PON, Piano Nazionale di Lotta contro la Povertà Estrema, eccetera, ci siano fondi destinati a questo scopo, e in effetti sono stati stanziati e ci sono state presentate oltre 400 progettualità che tendono verso l'housing first, che tendono verso l'housing o servizi essenziali, quale l'implementazione della residenza fittizia, che in molti comuni manca ed è necessaria e fondamentale per garantire diritti minimi, che sono la salute, il voto, l'accesso a forme, poi il reddito di cittadinanza, ad esempio.
Esattamente, la residenza fittizia, diciamolo, è la possibilità per i senza tetto di fissare comunque una residenza in un posto, perché per esempio per avere la tessera sanitaria bisogna avere il codice fiscale, il codice fiscale va anche in base alla residenza. Allora Ferraris, speriamo davvero di riuscire a utilizzare bene tutti i fondi del PNRR, perché dovrebbero servire anche per quelli, altrimenti purtroppo si trasformeranno solo in debiti per le prossime generazioni. Io ringrazio Michele Ferraris della Federazione Italiana per le persone senza dimora. Buon pomeriggio. Noi ora vogliamo scendere nel dettaglio, siamo a Roma, nella capitale, qui ci sono almeno 7.000 senza tetto, ma il numero è probabilmente almeno di 10.000 e diciamo che poi manca un vero censimento. Avremo 100 nuovi posti entro la prossima settimana, questo l'ha detto l'assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, appunto Barbara Funari, inaugurando ieri un tenso struttura da 70 posti costruita all'interno della città dell'altra economia a Roma. Qui potranno trovare riparo per 24 ore al giorno uomini, donne e anche gli amici a quattro zampe, perché sappiamo che senza tetto spesso si accompagnano a cani e gatti. E all'interno di questa struttura, che tra l'altro noi abbiamo visto molto ben attrezzata, sarà possibile consumare anche pasti caldi all'interno di un locale mensa. Ecco, questo è un intervento senza dubbio importante, ma comunque non basta. Perché, lo diciamo, una parte degli homeless preferisce rimanere in strada per tutta una serie di motivi. E allora, la comunità di Sant'Egidio ha comunque lanciato un appello a tutti i romani per accogliere indumenti pesanti e coperte, fondamentali, diciamo, in questi ultimi giorni. Ecco, Marco Sala è il responsabile del centro Via del Porto Fluviale nella capitale, sempre di Sant'Egidio, e noi siamo andati là sabato mattina.
Innanzitutto vogliamo sensibilizzare la cittadinanza romana alla necessità di questi nostri amici che vivono per la strada. Possiamo immaginarci che durante la notte le temperature si abbassano tantissimo e quindi il freddo è tanto. E quindi abbiamo chiesto alla cittadinanza di portarci coperte, maglioni, indumenti pesanti. E già da stamattina qui alla città ecosolidale, in via del Porto Fluviale 2, abbiamo una onorevole risposta. Come tante macchine sono venute, persone anche a piedi, a portarci questi generi come coperte, maglioni e vestiario in generale.
Ecco, sta aumentando il numero di persone che dormono in strada?
Allora, il numero di persone in strada noi lo stimiamo intorno ai 7.000 persone. Sicuramente la pandemia ha peggiorato la situazione di tanti poveri e sicuramente anche la crisi dovuta alla guerra ha peggiorato queste situazioni. Quindi la nostra, diciamo, registriamo un maggiore aumento della povertà.
Che cosa potete dire alle persone che vengono qua a donarvi i loro vestiti, le loro coperte? Come siete riusciti in qualche modo a far passare questo messaggio?
Allora, io penso che innanzitutto, tramite anche i mass media, per fortuna hanno diffuso il nostro appello, io penso che anche la Comunità di Sant'Egidio è conosciuta dentro Roma, e poi se noi chiediamo semplicemente anche di aprire un po' gli occhi, ecco, se noi apriamo i nostri occhi, il nostro cuore, ci accorgiamo di tanta gente che ci sembra invisibile, che invisibile non è invece. E quindi noi ringraziamo, perché anche una coperta può salvare una vita, e quindi è un impegno di tutta la cittadinanza verso le persone più sfortunate di noi.
Allora, come fare per donare? Questo ve lo sarete sicuramente chiesto. Basta andare sul sito sant'egidio.org e trovare, diciamo, i posti dove portare coperte e indumenti pesanti in questi giorni. Ripeto, www.sant'egidio.org. Al momento non c'è bisogno di alimenti, tantomeno di giocattoli, ma c'è soprattutto bisogno, appunto, di indumenti pesanti, che possono essere coperte, cappotti, ma anche sacchi a pelo, perché poi, appunto, le persone che sono in strada hanno bisogno continuamente di queste cose, perché appunto poi si consumano col tempo, per cui c'è veramente bisogno di uno sforzo forte. Per esempio, noi possiamo andare, ognuno di noi sicuramente ha un armadio dove ha tante cose riposte che poi non servono. Beh, sicuramente a qualcun altro possono essere indispensabili. Allora, come vi abbiamo detto, ne abbiamo parlato appunto con Marco Sala di Sant'Egidio, sono tanti cittadini romani che in queste ore stanno portando abiti e vestiti nei magazzini di Sant'Egidio al porto fluviale. Noi sabato mattina, appunto, siamo stati là e in un'oretta, pensate, sono arrivate decine e decine di persone, chi a piedi, chi con le auto. Insomma, una vera gara di solidarietà.
Ma un senso di collaborazione con chi sta peggio di noi.
Senta, lei vede tanta gente in strada in questo periodo?
A vedere quello che si vede in televisione e comunque quello che si sente in giro, sicuramente c'è una crisi latente che negli altri anni non c'era oppure non era denunciata.
Che cosa l'ha spinta a venire oggi qua?
Vengo spesso, perché è uno dei pochi posti a Roma dove si può portare le cose per aiutare gli altri. È difficile oggi che qualcuno prenda qualcosa, eh?
Senti, è preoccupata per le tante persone che sono in strada con questo freddo?
Molto, molto, molto.
Si dovrebbe fare qualcosa anche un po' di più a livello istituzionale, secondo me?
Questo è scontato, no? Queste sono iniziative private, insomma. Anche se Sant'Egidio ormai è un'istituzione, no?
Va bene. Com'è che ha sentito oggi, diciamo, l'esigenza di venire qua?
Perché io vengo spesso. Vengo spesso perché li conoscevo, sono anni che li conosco veramente, per cui apprezzo molto quello che fanno. Adesso sono venuta in particolar modo perché è morto mio marito da un anno e avevo un guardaroba pieno, ma tutta roba che lui non era riuscito neppure a mettere, alcuni capi, e infatti ci ho tenuto a farlo notare, non per qualcosa, ma perché loro so che fanno anche un mercatino. E quindi niente, tutto qui.
E questi capi possono essere utili a chi purtroppo è costretto in strada?
Certo, certo, anche avevo delle cose invernali pesanti che con questi giorni mi sembrava proprio un egoismo a tenerli appesi lì, quando qualcuno, c'è un giaccone, un montone che magari in questi giorni aiuta qualcuno.
Allora, il fenomeno dei decessi dei clochard purtroppo è in costante aumento. Pensate, nel 2020 in Italia sono decedute 212 persone, nel 2021 251 e 387 nel 2022. Due senza detto morti in queste ore a Rimini e uno a Milano. Ecco, tra l'altro da Milano emerge la storia di Angela, 61 anni, e un tumore al fegato, pensate, vive per strada dall'estate del 2021 assieme a suo figlio malato di cuore. Dice: ci laviamo tutte le mattine nei bagni dell'ospedale Niguarda. Allora, proprio su cosa si sta facendo a Milano e in tutta la provincia proprio per dare un'assistenza ai senza tetto, noi abbiamo girato appunto questa domanda a Luciano Gualzetti, che è direttore della Caritas Ambrosiana.
C'è da dire che sulla città di Milano ormai da una decina di anni ci si è attrezzato con l'apertura nella cosiddetta emergenza freddo, che emergenza non è perché ogni anno il freddo arriva, con circa 3.000 posti che non vengono mai riempiti tutti, perché poi c'è la difficoltà di convincere i senza dimora ad accedere ai ricoveri, ai centri, eccetera. Quindi ci sono poi unità di strada che vanno per strada, appunto, cercano di accostare queste persone che bivaccano sotto i portici o in qualche situazione un po' precaria della città, e cercano di portare loro le coperte, un tè caldo, dei panini, eccetera, e cercare appunto di convincerli che comunque ci sono dei posti. Quindi dal punto di vista della quantità dei posti siamo, la città di Milano è abbastanza attrezzata, appunto. Poi sulla qualità non so se dipende dalla qualità o dipende da che cosa o dalla tipologia delle, certo, persone, però molte persone non vogliono agire.
Non voglio, per non dover poi sottostare, sappiamo, a tutta una serie di regole che poi inevitabilmente ci sono in questi centri.
Sì, in questi anni però appunto si sono diversificate anche un po' le risposte, c'è anche posto per coppie, c'è anche, ci sono stati creati dei posti per coloro che hanno degli animali, quindi la situazione è evoluta, però certamente toccolo duro di senza dimora che non vogliono essere coinvolti. Diverso invece è nelle città vicine, cioè ci sono molti ricoveri notturni, a questo punto non legati solo all'emergenza freddo, ma appunto per tutto l'anno, che offrono ai senza dimora un'ospitalità, penso a Lecco, Varese, Gallarate, Monza, eccetera, anche gestiti dalla Caritas. Questi posti però appunto sono delle ospitalità che durano tutto l'anno, ma anche lì si registra questa resistenza da parte di molte persone a non accettare di entrare, perché bisogna rispettare ovviamente le regole, non si può entrare con la bottiglia e ubriachi, piuttosto che i tossicodipendenti, ovviamente non è il posto giusto per loro, però molte di queste persone poi rimangono in strada e quindi creano un po' di allarme, non solo quello pretestuoso, no, il decoro eccetera, ma anche molte persone ci segnalano che appunto non è dignitoso che queste persone siano in strada, se possiamo fare qualcosa, ma appunto non si riesce ad aiutare veramente tutti.
Senta Gualzetti, per chiudere, chi sono i nuovi senza tetto a Milano, diciamo?
Ma è difficile dirlo così con una definizione, però certamente quelli più nuovi, diciamo così, sono gli invisibili, che soprattutto stranieri, che dopo un percorso migratorio che ha avuto qualche successo trovando il lavoro, cioè avviando un processo di integrazione, poi si ritrovano senza permesso, senza le carte in regola, e diventano invisibili un po' per tutti, e ovviamente anche le residenze, le case non sono offerte a loro, comunque non sono adatte a loro, e quindi rimangono in strada in queste situazioni molto precarie. Queste sono le situazioni più nuove, diciamo così, anche quantitativamente più preoccupanti, perché veramente sfuggono alla statistica, piuttosto che all'incontro vero con queste persone, perché cercano in tutti i modi di non farsi trovare, di non farsi vedere, e anche quando vengono accostati sono molto diffidenti perché temono poi di essere identificate, di essere espulse, e però questo tema pesa su di loro, il fatto che appunto sia molto complicato per uno straniero mantenersi in regola e mantenersi appunto dentro i circuiti anche di aiuto più normali.
Allora, spesso i senza tetto sono costretti a farsi degli alloggi di fortuna, per esempio due giovani migranti, un uomo e una donna, sono morti due notti fa in una baracca del cosiddetto ghetto di Borgo Mezzanotte in provincia di Foggia. A quanto si apprende, appunto sono rimasti intossicati nel sonno dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un braciere proprio utilizzato per riscaldarsi e posizionato accanto al letto. Allora, questo è uno dei tanti migranti che si trovano a Gorizia. Ecco, difficilissima la situazione appunto sul confine orientale dove arrivano i migranti dalla rotta balcanica. In tanti ci dicono che hanno dormito per strada per settimane. In effetti sono dei senza tetto. Questo lo afferma Renato Nucera, che è direttore della Caritas di Gorizia. Noi abbiamo Nucera al telefono. Buon pomeriggio, Nucera.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, sono davvero tanti questi migranti che poi diventano dei senza tetto?
Ma in effetti sì, noi veniamo interpellati su varie situazioni in vari luoghi della nostra diocesi, a Gorizia, ma anche a Gradisca di Sonzo, dove c'è anche un CARA, e anche a Monfalcone, no? Sono zone di dove noi abbiamo l'accoglienza, dove veniamo interpellati soprattutto per accogliere questi richiedenti asilo, queste persone senza tetto, sull'emergenza freddo, insomma. Abbiamo iniziato il 10 di novembre, per fortuna c'era un periodo abbastanza mite, no, del clima.
Certo.
E da quel 10 novembre abbiamo aperto un'accoglienza anche alla Disca di Sonzo. E c'è stata anche dei momenti in cui abbiamo dovuto accogliere per situazione anche 40 persone, insomma.
Senta, quali sono notte. Le condizioni fisiche di queste persone che sono costrette a dormire per giorni, settimane all'aperto?
Sono persone che si trovano in stato di indigenza proprio, e anche provati fisicamente. Noi quando li accogliamo appunto diamo loro la possibilità di fare una doccia, di cambiarsi di vestiti, vediamo se ci sono delle problematiche sanitarie, insomma, però insomma è gente che ha dovuto superare delle difficoltà notevoli e si trova in condizioni provate sicuramente.
Ecco, qual è l'assistenza che voi date?
Ma noi appunto facciamo fare la doccia a queste persone, quindi hanno la possibilità di lavarsi, di cambiarsi, diamo degli abiti puliti, che sono offerti anche da tante persone, se no alcune la biancheria intima la compriamo, per intenderci, e poi diamo loro anche un pasto. Ci sono diversi volontari, noi abbiamo a Gorizia, c'è la mensa dei poveri che è gestita dai frati Cappuccini, e poi la sera ci sono dei volontari che portano loro un pasto e la mattina diamo loro la colazione.
Senta, davvero per chiudere, voi siete un po' uno dei terminali della rotta balcanica, avete visto aumentare recentemente la presenza di queste persone?
Ma sì, assolutamente, specialmente a Gradisca, perché dove i numeri sono veramente alti dell'accoglienza all'interno del CARA, ma ci siamo trovati appunto con molti richiedenti asilo fuori, non potendo essere accolti all'interno del CARA, e quindi una situazione che non si era mai verificata fino ad oggi, insomma, e quindi c'erano diverse persone alle quali abbiamo potuto dare una risposta.
Esattamente, allora io ringrazio per essere stato noi Renato Nucera, direttore della Caritas di Gorizia. Buon pomeriggio, Nucera.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Allora, io mi fermo qua, almeno per ora. Ricordo che abbiamo parlato del tema dei senza tetto, è un tema particolarmente importante, soprattutto quando fa freddo. Alcuni numeri, pensate, ripeto, sono almeno 700.000 le persone senza dimora nell'Unione Europea, e purtroppo questo numero è aumentato del 70% negli ultimi 10 anni. Circa 50.000 di queste persone sono in Italia, ma io ho l'impressione davvero che siano numeri assolutamente sottostimati. Basta vedere quello che noi purtroppo osserviamo tutti i giorni, tutte le notti nelle nostre città. Allora, io vi lascio con una canzone, Simple Man, spero che vi piaccia, però mi auguro di ritrovarvi tra poco in onda. Buon pomeriggio.